Ma vabbè, visto che siamo solo tra fin fine, insomma, giro più o meno nostro, evito l'introduzione, così il pistolotto sugli anarchici perché parlano dei Paesi Baschi, eccetera. In realtà, vabbè, ci sono i soliti motivi, quindi libertà, autodeterminazione, soprattutto c'è la questione della repressione che emerge molto forte anche attualmente. E per dire che comunque il tema della repressione è caldo anche in zona. Domani sera c'è a Udine un presidio davanti al carcere dalle 9 alle 11, sempre in solidarietà con i detenuti. E poi il 22, quindi sabato, c'è corteo sia a Udine che a Trieste per protestare contro l'arresto dei quattro no-TAV che sono, tra l'altro, rischiano l'imputazione di terrorismo. Detto questo, vabbè, semplicemente io vi invito dopo eventualmente a comprare una copia di Umanità Nova, dove c'è un articolo di Guido che parla degli recenti sviluppi appunto in Euskalleria, quindi la morte di questo compagno, insomma, tutte queste cose di cui poi ci parlerà meglio Guido. Dunque, sostanzialmente l'idea è questa rispetto alla serata, un'introduzione di Guido, mezz'ora abbondante, insomma, poi vediamo se vogliamo discuterne e poi ci vediamo il documentario. Io direi che non ho granché da aggiungere, insomma, e lasciare la parola a Guido.
Boh, io intanto vi ringrazio tutti e tutte per essere venuti. Ringrazio il Coordinamento Libertario Isontino per l'invito. Mi ha già presentato, sono Guido del Comitato Friuli Scalerria, conosco la maggioranza di voi. E per chi non conosce il Comitato, siamo da 7-8 anni sul territorio con una doppia finalità, quella di raccogliere i fondi per i familiari dei prigionieri e delle prigioniere politiche e quello di fare controinformazione. Controinformazione attraverso presentazioni come oggi di questo film, perché è un documentario, un film, sono cinque visioni personali di cinque tragedie umane, diciamo, oppure tramite conferenze o tramite la presenza dello stand del banchetto in vari festival. Lì c'è del materiale gratuito di controinformazione che vi invito a prendere. Perché solidarietà con Euskal Herria? Innanzitutto per denunciare la repressione che si vive in un angolo d'Europa. In quest'Europa della democrazia in realtà c'è una zona che vive un apartheid politico e una zona in cui i diritti umani non valgono e questo non si sa. Quindi per sfondare, diciamo, il muro di gomma mediatico e la manipolazione dell'informazione da parte dei poteri, ma non solo per denunciare la repressione, è importante solidarizzare con Euskal Herria perché con il Paese Basco, perché è lotta di tutti e di tutte. Dietro una lotta per la difesa della coscienza identitaria, c'è una, diciamo che questa è solo una forza propulsiva che unisce più lotte, le lotte contro la TAV, la lotta antisessista, la lotta anticapitalista che i compagni baschi e le compagne portano avanti con molta determinazione, forza e pagando a caro prezzo. Magari molti di voi conoscono già la situazione e i Paesi Baschi, però un minimo di introduzione più che altro per capire i numeri, la magnitudo della repressione. I Paesi Baschi sono divisi fra Spagna e Francia, una piccola porzione amministrata dallo Stato francese, sono tre piccole province, mentre amministrate dallo Stato spagnolo sono due grandi comunità, quella forale della Nafarroa, la Navarra con capoluogo Pamplona, Iruña in basco, e poi la comunità autonoma basca che come città grandi, diciamo, a Bilbao, Bilbo e Donostia che è San Sebastiano. Più o meno è grande come la Slovenia, 3 milioni di abitanti, quindi un po' più del doppio del Friuli. Perché sono importanti i numeri? Per capire appunto l'accanimento repressivo che ha vissuto questo popolo. Negli ultimi 30 anni ci sono stati circa 30.000 arresti, come se in Italia ci fossero stati 580.000 arresti più o meno per militanza politica, e non solo a ridosso della morte di Franco, cioè nel 2008 per esempio la media è stata di uno al giorno. Si sono contate oltre 7.000 denunce di torture, ci sono 2.500 compagni e compagne che sono esiliati o deportati e non possono rientrare in Euskal Herria. La cifra dei prigionieri in carcere adesso rappresenta i 600, come quindi se in Italia proporzionalmente ci fossero 12.000 prigionieri politici. E da sottolineare che di questi solo 8 sono incarcerati in Euskal Herria, e vedremo dopo il perché. le carceri si riempiono di baschi nello stato spagnolo e francese, perché ci sono delle leggi speciali per i baschi, anche per i minori, perché c'è un tribunale speciale per i baschi che è erede del tribunale dell'ordine pubblico franchista, l'Audiencia Nacional, che giudica attraverso criteri più politici che giuridici, e quindi grazie a questo tribunale, braccio armato della politica e della magistratura spagnola, si sono riusciti appunto a e si consente ancora adesso di riempire con impunità le carceri senza nessuna prova. Per farvi capire la disparità, un sabotaggio a un bancomat o dare fuco a un cassonetto nel resto della Spagna può portare a qualche mese di carcere, una multa, mai a superare i due anni di condanna che porterebbe effettivamente in carcere. Bene, una cosa del genere nei Paesi Baschi può portare fino a 17 anni di condanna, senza nessun beneficio. Questo per tagliare le gambe a qualsiasi militanza, a qualsiasi resistenza popolare, diciamo. E notizia di ieri, 5 compagni hanno ricevuto la condanna di un anno di carcere per un articolo di opinione su Gara, per esempio. Notizia di poco più di 2 settimane fa, di cui ho parlato su Umanità Nova, è la notizia di Arcaiz. Arcaiz non è un'eccezione, ma è semplicemente la regola della politica penitenziaria dello Stato spagnolo. Arcaiz aveva 36 anni, era in carcere da 13 anni, doveva uscire questo maggio. È in carcere da 13 anni perché, senza alcuna prova diretta per ammissione del pubblico ministero, è stato condannato per aver dato fuoco a un autobus dopo aver fatto scendere i passeggeri e il conducente. In questi 13 anni Arcaiz ha cambiato più volte galera, adesso stava a Cadice, nell'estremo sud della Spagna, a più di 1000 km da Euskal Herria. Arcaiz è stato picchiato brutalmente più volte, incatenato al letto. Arcaiz è morto per morte naturale, secondo quello che dice l'autopsia, però non c'è nulla di naturale nella sua condanna, nulla di naturale in come è stato trattato, nulla di naturale nel terrore che ha dovuto vivere ogni giorno per essere aggredito o per vedersi trasferire, diciamo. E l'ondata repressiva più forte a livello carcerario è iniziata nel 98 tramite non un processo ma un insieme di procedimenti conosciuti come il sumario 18-98, che sono stati portati avanti dal giudice Baldassar Garzón, che è il giudice conosciuto all'estero come rappresentante dei diritti umani per la condanna a Pinochet. È stato il boia di Euskal Herria, quello che ha creato in Euskal Herria un'oasi di apartheid politico, è stato quello che ha portato in galera centinaia e centinaia di persone. Ecco, ultimamente è stato contestato più volte in Argentina piuttosto che in altri paesi dell'America Latina per questo motivo. Garzón applica la teoria degli stati canaglia di Bush, nel senso che grazie anche all'Audiencia Nacional non servono prove, no? Cioè, il motto è todo es ETA, tutto è ETA. Cioè si applica l'adesivo di democratico a chi sta con me, tutti quelli che vanno oltre, che possono essere in un movimento qualsiasi ambientalista piuttosto che indipendentista, non sono democratici, quindi sono automaticamente dei terroristi. Terroristi non è più chi appartiene a un'organizzazione che pratica la lotta armata, terrorista è chi lotta. Questa è una logica sicuramente esportabile e già esportata, insomma, in più paesi dell'Europa, solo che la ripercussione che ha avuto nei Paesi Baschi è stata enorme, perché si sono illegalizzate radio come Egin Irratia, giornali come Egin, organizzazioni giovanili indipendentiste come Jarrai Aiko Segi, organizzazioni come Ekino Sciacchi, che invece erano rivolte più all'assistenza agli esiliati oltre che alla controinformazione su quello che succedeva in Euskal Herria per l'estero. Decine di partiti come Batasuna, Eritarean Serrenda, Democracia Rumilloi, Eri Batasuna stessa, due riviste di giornalismo investigativo come Calegoria e Ardibelza sono state chiuse casualmente proprio dopo aver denunciato con le prove ovviamente alla mano il narcotraffico fatto dalla Guardia Civile, il traffico di armi che veniva fatto dalle forze dell'ordine spagnole. Sono state criminalizzate ed illegalizzate le associazioni che davano solidarietà ai prigionieri, che denunciavano gli abusi, come Gestora e Askatasuna. E come emblema, diciamo, è stato chiuso un giornale, l'unico quotidiano in lingua basca, Egunkaria, apolitico e apartitico, e il direttore e i capi redattori sono stati incarcerati ed arrestati nei commissariati spagnoli. Quest'ultima notizia, lasciando stare le altre che comunque sono gravissime, quest'ultima notizia classica da terzo mondo, da Russia liberticida di Putin, chiudere un quotidiano, torturare i direttori. E la domanda è: perché non è arrivato nulla qui? Perché non è arrivato nulla in Francia? Perché non c'è stata un'ondata di indignazione a Madrid? Perché l'informazione e i centri di potere politico ovviamente sono pilotati, è lì molto più forse che da noi, per non riuscire a fare arrivare questa notizia a parte in ambiti militanti all'esterno, diciamo, di Euskal Herria. Tornando ai prigionieri, perché questa serata più che in generale si parlerà di quello, il primo giro di vite è iniziato negli anni 80, si sono istituite delle carceri di massima sicurezza dove si sono divisi i prigionieri per sesso, maschi a Herrera de la Mancha e le donne a Carabanchel, ed erano chiamati carceri di sterminio per le violenze e per gli strani suicidi che vi avvenivano. Appena trasferiti, i prigionieri comunque si facevano 10 mesi senza uscire dalle celle. Questa era la regola iniziale. Quando poi sono falliti negli anni 90, fine anni 80, i colloqui fra ETA e il governo spagnolo ad Algeri, hanno iniziato una fase successiva, che è la fase della dispersione. Prima riguardante solo i portavoce del collettivo di prigionieri e dopo riguardando qualsiasi prigioniero politico basco che fosse appartenente a ETA o meno. Questo vuol dire andare incontro a ogni convenzione e a far sì che ogni prigioniero basco fosse continuamente trasferito di carcere il più possibile lontano da casa, oltre ad applicare una dispersione al quadrato, cioè una dispersione alla dispersione, cioè all'interno dello stesso carcere i prigionieri baschi venivano divisi di cella, di modulo e isolati fra loro. Questo è la dispersione, è uno strumento scientifico per annichilire fisicamente e psicologicamente i compagni e le compagne, e non è solo la distanza, è la censura di qualsiasi comunicazione, la proibizione delle visite, l'isolamento per anni. A questo poi si è aggiunto il FIES, che è un regime di carcere speciale che c'è in Spagna, applicato quasi esclusivamente ai prigionieri politici e che assomiglia, diciamo, ricalca il 41 bis applicato in Italia per i mafiosi, e introduce quel gioco benefici della pressione, quel gioco del bastone e della carota che ha portato a spezzare, cioè che tentava di spezzare l'unione di questo collettivo e a creare dei burattini disumanizzati che abbiurassero le loro idee, i loro ideali per erodere consensi e distruggere il movimento. Non ce l'hanno fatta, non sono riusciti a farcela, nonostante appunto questa politica di destabilizzazione sensoria oltre che umana. I trasferimenti sono continui, ci sono prigionieri che in 15 anni hanno fatto 15.000 km di trasferimenti, cioè dovendo essere incarcerati nello stesso carcere hanno viaggiato per 15.000 km. Sono continue le perquisizioni corporali, continue le perquisizioni delle celle, i cambi delle celle, di moduli, è uno stress continuo per impossibilitare anche l'organizzazione della vita a livello individuale di queste persone. Continue aggressioni, minacce, tensioni con le guardie, aggressioni da parte di detenuti spinti dalle guardie o minacciati dalle guardie per aggredire i prigionieri politici. E questo io, cioè, sto focalizzando, diciamo, la spiegazione sullo Stato spagnolo. Questo non vuol dire che uno Stato francese sia più democratico. Lo Stato francese la dispersione è legge e le condizioni per i prigionieri sono ancora peggiori. Nessun malato terminale, ad esempio, può essere carcerato. La dispersione di per stessa è una violazione dei diritti umani, ma non è l'unica. Viene negato, ad esempio, il diritto all'intimità, ogni colloquio, conversazione è registrato, controllato, ogni lettera, spesso si ha l'obbligo di comunicare solo in castigliano e non in basco. Viene negato lo sviluppo della personalità, non possono parlare la propria lingua e non possono partecipare a laboratori, ovviamente non hanno contatti con il mondo esterno, stampa, quasi tutti, insomma. Viene negato il diritto all'integrità, alla vita fisica, con le condizioni di prigionia, con le torture che vanno non solo a livello fisico ma anche psicologico, i ricatti, le minacce. È negato il diritto alla salute, questo è un punto importante, perché non viene permesso l'ingresso a medici esterni, non viene permesso neanche in casi gravi il trasferimento alla sanità pubblica basca o Sacchidezza, le diagnosi risultano tardive, c'è una mancanza assoluta di un'adeguata assistenza sanitaria. Un esempio, nonostante sintomi ovvi, un compagno cardiopatico non è stato ricoverato per accertamenti, è stato colpito da infarto, è stato portato in ospedale, il protocollo avrebbe imposto una settimana in terapia intensiva, dopo neanche 24 ore si trovava già nella sua cella. Se il compagno fosse morto in quel carcere, l'autopsia avrebbe decretato una morte naturale, ma di naturale in questa morte non c'è nulla, sarebbe stato un omicidio di Stato, nell'impunità più assoluta. Viene negato il diritto alla difesa, perché la dispersione, cambiando continuamente di carcere, impedisce all'avvocato un incontro o comunque l'impostare un lavoro difensivo appunto con il proprio cliente. E senza dimenticare che la stragrande maggioranza delle confessioni sono avvenute tramite tortura. Questo perché, apro una parentesi, vige una legge, che è quella dell'incomunicazione, che permette alle forze dell'ordine di arrestare qualsiasi sospetto senza nessuna prova o ragione effettiva e poterlo tenere dai 3 ai 5 giorni senza che lui abbia nessuna possibilità di comunicare con l'esterno, quindi né dire dove si trova il proprio familiare né a un avvocato. Quindi 5 giorni si trova in balia delle forze dell'ordine spagnole, portato nei commissariati di Madrid incappucciato sotto terra, e lì passa i 5 giorni peggiori della sua vita. Le compagne vengono torturate spesso con la penetrazione con vaginale, con manganelli o con le pistole, ascoltano le torture che vengono inferte ai propri compagni, viene applicata la tortura della borsa, che con delle borse di plastica si fanno delle sessioni di asfissia. Ci sono diverse torture disegnate su quella griglia lì, che dopo sì, si possono ben vedere. E questa tortura spesso non viene denunciata, perché cosa succede? Che deve essere denunciata nella prima udienza, la prima udienza sono presenti le guardie, il pubblico ministero, il giudice e un giudice difensore d'ufficio. Ebbene, molti compagni si sono trovati a denunciarle e poi a scoprire che il giudice era una guardia, l'avvocato difensore era una guardia, il pubblico ministero era una guardia e le guardie impersonavano se stesse. Questo voleva dire tornare nel sotterraneo e prendersi la punizione dovuta. La questione tortura non è denunciata solo dai militanti, è denunciata da un'organizzazione che di militante o politico ha poco nulla, che è Amnesty International, quindi tra virgolette imparzialità assoluta. Ha denunciato dei dossier enormi sullo Stato spagnolo, ha fatto intervenire il relatore ONU per le torture, Theo Van Boven, che in due occasioni ha chiesto l'ingresso nello Stato spagnolo proprio per fare dei controlli a queste denunce. Ebbene, la Spagna gli ha sempre rifiutato l'ingresso nel territorio spagnolo, cioè qui non stiamo parlando del rifiuto all'osservatorio umanitario in Siria, qui stiamo parlando del rifiuto del relatore per la tortura ONU a entrare nello Stato spagnolo. Cioè, e questo nella normalità più assoluta, no? In questa Europa della democrazia. E come se non bastasse tutto quello che vi ho detto, sia lo Stato francese che lo Stato spagnolo si sono superati. E in Francia hanno saltato il fosso della repressione con Philippe Bidard, un compagno che non si pentiva, che continuava a militare anche dal carcere, doveva essere fuori per libertà condizionale. Con le leggi per Ben e Sarkozy hanno cambiato ad hoc la legge per lui e per gli altri militanti baschi, che e gli hanno tolto la libertà che gli spettava, e quindi è rimasto in carcere. Al di là ancora è andato lo Stato spagnolo con la cosiddetta dottrina Paró, che prende il nome anche qui di un compagno, Unai Paró di Bayona, che è stato il primo che ha avuto la fortuna di entrare nelle maglie di questo decreto, che in pratica sconvolge l'applicazione dei benefici legali. Cioè, un condannato a 30 anni, che è il massimo il massimo che si può scontare in Spagna, e gli venivano applicati dei benefici dopo i 2/3 della pena o i 3/4 della pena, piuttosto che la libertà vigilata, eccetera. Bene, per i prigionieri baschi questo adesso non vale, perché non viene calcolato sui 30 anni, ma sugli anni totali che devono scontare. Neanche dire che moltissimi compagni e compagne hanno pene che superano i 50 anni. Questo provvedimento è retroattivo, si sono riviste 200 condanne e sono stati colpiti i compagni che erano già fuori, e ha portato 14 malati gravi a restare in carcere, e 150 che sono incarcerati oggi dovrebbero essere fuori, invece sono nelle carceri, ma non tutti, perché in questo autunno la Corte dei diritti umani l'Unione Europea ha condannato la Spagna per la dottrina Parot, soprattutto per la retroattività. E per far capire anche qui quanto drammatica può essere questo provvedimento, un esempio umano: José Echeverría doveva uscire il 26 marzo del 2010, pochi mesi prima dell'uscita, dopo aver già passato più di una decade nelle carceri spagnole con le condizioni che vi ho raccontato prima, si è visto spostare la data d'uscita nel 2021, quindi allungare di 11 anni. Come dall'altra parte ci sono casi come quello di Immaculada Berriozábal, classe 51, che è in galera anche se ha il diabete, l'epatite B, l'asma bronchiale, l'artropatia psoriasica e ha una protesi con trattamento farmacologico. La vendetta umana e politica dello Stato spagnolo non è però solo nei confronti dei prigionieri, ma è anche nei confronti dei familiari. La dispersione infatti ha un costo... Ciao, come Sara? La dispersione infatti ha un costo umano, nel senso che ci sono stati 300 incidenti di familiari durante i viaggi per andare a incontrare i propri cari, e 16 morti. Ha un costo economico, perché il poter visitare per qualche decina di minuto il proprio caro costa circa 2.000 euro al mese, se pensiamo che c'è una media di 750 km fra dove è incarcerato e Euskal Herria. E quindi si parla, come costo economico per i familiari, di 17 milioni di euro l'anno. E spesso le visite sono negate per scuse, negate per trasferimenti che non sono stati comunicati alla famiglia, piuttosto che negate per ricoveri, per pestaggi tempestivi avvenuti casualmente il giorno prima o qualche giorno prima della visita. I familiari sopportano umiliazioni e vessazioni continue, sono oggetti di palpeggiamenti sessisti, anche compagni minorenni da parte delle guardie carcerarie. Non viene permesso l'ingresso nelle visite con le stampelle con la sedia a rotelle. Il colmo anche qui si è avuto 3 anni fa, con la proibizione dell'esposizione fisica delle foto dei prigionieri e delle prigioniere politiche. I Paesi Baschi sono sicuramente un laboratorio della repressione, ma sono un'oasi della militanza e della resistenza. È una delle caratteristiche del popolo basco, a parte quello di resistere e di moltiplicare la lotta, è quello di militare continuamente. Quindi ogni 2 settimane nel proprio paese scendevano in piazza i familiari dei prigionieri con in mano la foto del proprio familiare, ricorrendo il paese, e poi con le auto la zona, piuttosto che manifestazioni mensili o annuali e nazionali sul tema dei prigionieri. Adesso portare anche in una manifestazione silenziosa o appendere nei bar del paese la foto del compagno o della compagna incarcerata porta multe, minacce al carcere per esaltazione del terrorismo. Quindi c'è un tentativo non solo di non far vedere come persone i prigionieri, ma di criminalizzare totalmente la solidarietà. Vengono rifiutati i permessi per le manifestazioni, vengono arrestati appunto chi solidarizza, e si legalizzano tutte le associazioni che si muovono da questo punto di vista. L'ultima è stata questo autunno, RIRA, un'organizzazione popolare. Ci sono stati 18 arresti con ingenti movimenti di forze dell'ordine, cariche della violenza inaudita. La stessa RIRA ogni gennaio da anni fanno una manifestazione enorme a Bilbo in difesa dei prigionieri politici. Quest'anno l'hanno illegalizzata clamorosamente, ma c'è stata una reazione. Il motto di quest'anno era tanta stanta, che vuol dire in basco di goccia in goccia, e così è stato. Hanno inondato come un mare le strade di Bilbao, 130.000 persone, come se fossero 2 milioni e mezzo in Italia per i prigionieri politici. Una manifestazione alternativa convocata da una marea di associazioni, partiti, eccetera. Questo sì, questo anche per dire che ok, vediamo il lato della repressione, ma non dimentichiamoci il lato esemplare della resistenza e della lotta. Ultimamente stanno continuando ad arrestare moltissimi giovani ed è nato il fenomeno degli arresia, che in basco vuol dire muro popolare, che tenta di impedire la carcerazione del compagno o della compagna, ovviamente non riuscendoci mai, però dal forte significato simbolico umano, cioè il compagno si presenta spontaneamente nella piazza del paese e da quel momento viene circondato fisicamente da amici, familiari, concittadini, perché non è una lotta solamente politica o di settore, è una lotta di popolo che va ben oltre all'età piuttosto che all'appartenere a un'organizzazione. E ci sono stati casi di più di una settimana dove 24 ore su 24 la gente del paese ha continuato a circondare, impedendo alle forze dell'ordine l'arresto di compagni e compagne. E la repressione colpisce anche l'informazione, per esempio con Barrura Beghirazze con le IOAC, il documentario di stasera, che vuol dire finestre dal di dentro, è stato aiutato con 9.000 euro, un nulla di contributi da parte della Commissione dei diritti umani di Donostia, sotto la minaccia di illegalizzazione totale dell'amministrazione comunale hanno dovuto ritirare questo contributo. Lo hanno portato a termine lo stesso, pressioni politiche lo hanno escluso dal festival di Donostia, dal Cinemadia, dal festival del cinema, e l'hanno affittato tramite sostegno popolare un teatro, il Vittorio Eugenia, storico di Donostia, e anche lì il delegato del governo spagnolo ha tentato di impedire con la forza la proiezione di quello che vedrete stasera. E invece non ha potuto fare nulla, anche lì c'è stata una marea di popolo che è andata a vedere queste 5 storie, che sono solo 5 di oltre 600 storie che adesso vivono nei Paesi Baschi, di oltre 30.000 appunto arresti che ci sono stati negli ultimi 30 anni. Il film è lungo, quindi per qualsiasi dibattito o domanda io sono qui dopo, sono con il banchetto. Per chi è arrivato dopo c'è tutto il materiale di informazione gratuito che potete prendere, e niente, vi auguro una visione emotiva che sarà dura ma reale, insomma, questo. Grazie ancora.
Aspetta un attimo, aspetta, no, uomo. Anzi.